una piccola notazione su quello che diceva lui sul lunedì. Beh, io l'ho sperimentato personalmente, nel senso che in Messico effettivamente avevo un appuntamento di lavoro per dare delle lezioni, eccetera, non è arrivato nessuno, poi mi ha spiegato che era San Lunes. Cioè che sabato e domenica la gente si sbronza e lunedì è vacanza. Quindi è vero, esiste questa cosa.
C'è una sua tesi secondo la quale essenzialmente l'oggetto viene creato con lo scopo di essere distrutto, perciò come sia essenzialmente un'azione inutile e l'unica cosa, secondo Anders, a cui resta da tentare non è un oggetto, ma è la vita stessa, non distruggi ciò che ti distrugge, ma distruggi ciò che ti distrugge.
È uno dei testi che lo rendono tuttora difficilmente neutralizzabile. Se voi prendete l'edizione che aveva fatto l'ECP, l'edizione cultura della pace di quel testo, poi sostanzialmente è stato ripreso integralmente anche nel volume Il mondo dopo l'uomo, tecnica violenta, quello lì non c'è nessun testo in più, sono gli stessi testi che c'erano in quello stato di necessità e legittima difesa, l'introduzione di Poppi, che per tanti è un po' un'icona di un certo pacifismo, è interessante perché si percepisce proprio l'imbarazzo che salta fuori dalla pagina, e il buon Anders, campione della lotta contro il nucleare, stavolta però era un po' sparata grossa, dire che bisogna ammazzare i nuclearisti è un po' un problema, eccetera. Sì, è vero, dice questo, dice che uno degli elementi proprio costitutivi della produzione capitalista è l'obsolescenza programmata dei prodotti, che sono fatti apposta per essere distrutti, anzi lui non tanto con questa tecnica un po' da narratore di favole, dice che sono i prodotti stessi, che l'anima dei prodotti come dire, che auspica, no? La propria distruzione, come se avessero una vita, no? Per cui quando non so, negli ultimi libri di Sergio Lattuccio si legge che ormai il capitalismo produce a costa delle lavatrici o dei televisori che finiscono di funzionare subito dopo il periodo di garanzia, ecco, questa è la risciacquatura 60 anni dopo di quello che diceva Anders. Così come tutta la saga della liquidità di Bauman, e il mondo liquido, la vita liquida, l'amore liquido, eccetera, eccetera, che neanche ne hanno fatto a giusto titolo per i giornalisti il più grande pensatore vivente, ecco, nel primo volume dell'uomo antiquato si trova la definizione che il mondo è diventato liquido. Quindi questi sono la parodia, ecco, di Anders, anche se Bauman, in uno degli ultimi testi che si intitola E le sorgenti del male, tributa un bel omaggio ad Anders, dicendo è quello che ha accolto la natura del male del Novecento con la maggiore radicalità, più di Adorno, più di Hannah Arendt, eccetera. E dice: mi dispiace di non aver letto prima L'uomo antiquato quando stavo preparando Modernità e Olocausto, che tra l'altro è un testo interessante, così interessante di Bauman. qui tardivamente dice anche queste cose vanno dette. Sì, quindi è vero, dice il sabotaggio non basta, anzi in qualche modo non fa che accelerare quella distruzione dei prodotti a cui il capitalismo stesso aspira, bisogna attaccare i nuclearisti. Per me questa è una posizione molto discutibile, tra l'altro è una posizioni che abbiamo sentito anche negli ultimi 20 anni di prese di distanza da certe azioni, perché tanto non serve a niente, perché tanto sono assicurati, perché tanto eccetera. E invece il sabotaggio è un elemento ancora significativo. Dopodiché, se qualcuno fa il gruppo nuclearista, di sicuro non sono io che mi dispiace.
Comunque, scusa, per quanto riguarda il sabotaggio, io penso che non è che risalire a tempi molto lontani, cioè, il sabotaggio ha fatto parte a pieno titolo delle forme di lotta degli operai degli anni 60-70, cioè il sabotaggio della catena, tra l'altro delle forze, tutto quello che ha direttamente con i nostri occhi, voglio dire. E quindi, diciamo, è una forma di lotta che fa parte della tradizione operaia con i nostri occhi. Tu hai citato Negri, che lui ha scritto anche un famoso testo,
Dominio
e sabotaggio. E quindi, diciamo, in qualche modo lo capivi, non lo so, almeno da questo punto di vista. Quindi volevo appunto attualizzare questa parlato male di molto, però diciamo la questa operaia che è questa un giorno che una ricorda ancora qui.
Sì, però raramente l'interno. Raramente è stata una critica dei prodotti, della finalità della produzione. Molto spesso è stato un elemento di rivendicazione di bisogni, di interessi immediati, come dire, la continuazione delle vertenze sindacali con altri membri. È ben raro che sia successo che parti tanto significative della classe operaia si siano rifiutati, questo per me la seconda guerra mondiale in poi, di produrre determinate merci per la loro nocività sociale. Ci sono stati dei casi, ad esempio anche alla Breda di Sesto San Giovanni, c'è stato un periodo in cui hanno sabotato una produzione militare, ce l'hanno raccontato proprio loro stessi in Valsugno, tra l'altro. Però sono stati casi abbastanza rari, perché l'idea che comunque la classe operaia avrebbe ereditato la fabbrica, le strutture, l'intelaiatura messe in piedi dallo sviluppo capitalistico ha avuto un grande peso. Che l'idea che comunque il progresso fosse favorevole per la classe operaia e bisognava soltanto liberarlo dalle pastoie capitaliste è stata l'ideologia dominante.
Io non so se c'è anche volevo fare un intervento sicuramente confusionando e confuso e il fatto c'è un autore tedesco si chiama Schroeder che ha lavorato molto su Heidegger e diciamo rispetto muove una critica a Heidegger, per cerco di tagliare con la ricetta, muove una critica a Heidegger per cui dice ok, tu hai fatto tutto il lavoro sull'uomo, sull'ente, ma non ti sei mai posto una serie di problemi antropologici, cioè di antropologia classica, su come l'animale uomo, cioè l'animale uomo è diventato uomo. E lui muove in un testo che mi sembra si chiami Regole del parco umano, non siamo stati ancora salvati, una cosa del genere. e pone questa provocazione, dice l'uomo, cioè ciò che ha reso l'essere umano, l'animale umano, è la tecnica. Cioè l'uomo è un essere totalmente tecnico, che si è sviluppato, si è separato dall'animalità proprio grazie alla tecnica. E ci sono tutta una serie di esempi che partono sia dalle modificazioni proprio animali che abbiamo avuto, tipo abbiamo la posizione retta, la posizione degli occhi differente dal muso, sono un viso schiacciato, e tutta una serie di esempi, l'esempio del parto, il fatto di mettere al mondo comunque un essere che ha bisogno di cure, quindi che ha bisogno di case, di strutture per la sopravvivenza. E lui muove questa provocazione ancora più avanti, dice che comunque c'è, cioè, l'uomo che deve padronirsi, cioè deve ancora diventare ancora più tecnico. E cioè faccio difficoltà perché è un discorso abbastanza complicato, perché per esempio non ho, cioè, la mia domanda è anche se potete spiegare meglio se il discorso di Anders, per esempio di Kant, il discorso di Heidegger, cioè quindi della tecnica come visione del mondo, come sfondo, no? Come Bestand, cioè si può sempre attingere, perché alcuni discorsi sulla tecnica cioè, mentre riesco a cogliere abbastanza velocemente, diciamo, le problematiche legate comunque a una tecnica molto, molto distruttiva, come può essere, okay, il nucleare, insomma. Per esempio l'esempio che ho di te sulla radio rispetto al libro, questa cosa che non riesco assolutamente a sentire, cioè nel senso che la radio ci abbia espropriato di una capacità di tornare le pagine, di tornare avanti e indietro. Allora il libro ci ha espropriato dalla capacità di raccontare, di narrare. A questo punto, cioè, si può andare ancora più indietro, non so se mi sono spiegato, cioè la cosa che volevo mettere in luce è che se attacchiamo la tecnica in toto, se l'attacchiamo e restiamo su questo discorso, la tecnica non è neutra, non è bene o male, questo discorso, cioè, ci riporta praticamente, se crediamo alle parole di questo filosofo, ci riporta comunque a uno stadio animale, perché fondamentalmente, cioè, anche le nostre mani sono una cosa di tecnica, perché altri animali che sanno fare le cose, per esempio, hanno degli arti che sono simili ai nostri, no? Castori che costruiscono le dighe, le scimmie che rompono le noci, sono tutte tecniche. E allora volevo chiederti se questa cosa, se potevi spiegare meglio, insomma, perché la tecnologia è prioritaria rispetto al capitalismo, cioè rispetto a che rapporto instaura col mondo, perché poi il discorso di Heidegger è questo, la tecnica, che rapporto instaura col mondo. E se per esempio, cioè, perché anche un'altra provocazione che molte volte viene spesso al primo ambiente è che per forse se riparare i danni della tecnica dovremmo usare altre tecniche. Cioè, perché non lo so, per esempio, faccio un esempio stupido, no? Il Tamigi era un film più inquinato d'Europa, adesso c'è la tecnica. Il Tamigi è ritornato, un film dove si può pescare, dove si può nuotare, dove i pesci crescono, cioè vivono normalmente.
Non c'è confusione tra tecnica e tecnologia.
Probabilmente. Però ecco,
perché sono due cose completamente diverse, abbastanza diverse. Tecnica...
Però molte volte qua si è parlato di tecnica, cioè solo di tecnologia.
In effetti sono arrivato, quindi non so se lui ha parlato di tecnica, però c'è, cioè, la tecnica, non so se tu vuoi sollevare la leva, la tecnica, cioè tu sollevi un peso grosso con una leva, quella è una questione di tecnica, non è una tecnica nucleare, è una tecnologia.
Ma però si parlava di industria, di riproduzione di oggetti. No, nel senso.
Ma scusa, la traduzione, cioè il riferimento all'esperienza luddista che distruggevano appunto tutte quelle macchine, quegli strumenti che non potevano essere gestiti nella loro costruzione e riparazione in ambito locale e comunitario. Secondo me è una buona definizione per distinguere quello che, per intenderci sulle parole, potrebbe essere appunto la distinzione tra tecnica e tecnologia. Poi i nomi, le parole possono cambiare. Cioè, da un lato hai quello strumento che in un certo modo, come dici te correttamente, è un mito fedele all'uomo. È vero che l'uomo nasce in quanto uomo nella sua dimensione di carenza di istinti. Questo non dice Schopenhauer, lo dice tanta gente prima di lui, già Schopenhauer per intenderci, individuava questa deficienza propria dell'uomo. Quindi l'uomo nella sua diminuzione d'essere rispetto alla natura ha bisogno di un appendice strumentale che gli permetta di sopravvivere, il bastone per prendere la cosa, eccetera eccetera. Quindi io credo che la questione strumento e la questione tecnica non sia la il problema è quando tu non riesci più a padroneggiare la catena che ti dà lo strumento e la catena di effetti prodotta dallo strumento, allora lì entriamo nel campo che io chiamerei tecnologia, ma poi è una questione di termini, però quello che appunto apre il divario di carattere prometeico di cui parla Anders, vale a dire qualche cosa di cui io non riesco non solo a padroneggiare, ma talvolta neanche ad immaginarmi le conseguenze. Quando io accendo un computer sono completamente inserito in un rapporto di carattere meramente tecnologico. Poi io sarò anche un semideficiente con i computer, però credo che la maggior parte di noi lo siano. Vale a dire, si rompe il computer, cosa fai? Vai dall'esperto, chiami l'esperto oppure lo cambi. Poi è anche vero che ogni trasformazione tecnica non tecnologica ha un impatto sull'insieme delle nostre facoltà estremamente significativo. Tu dicevi, e il libro ha, come dire, mutato delle nostre facoltà, verissimo, proprio gli studi che vanno a indagare le trasformazioni antropologiche che la scrittura alfabetica ha prodotto sull'umanità mostrano proprio che l'umanità, in un certo modo l'umanità alfabetizzata, ha perso un tipo di memoria. Paradossalmente, sempre, come dire, con quella dinamica di paradosso quando ci si confronta con queste trasformazioni, chiamiamole antropologiche per fare in fretta, dove uno strumento che è uno strumento della annotazione, quindi anche della registrazione dei fatti, quindi anche della memoria, finisce col influire, col deprimere una facoltà narrativo rammemorante, quella facoltà che cammina ad esempio nell'epica, in tutta la tradizione orale. Perché se tu non hai un supporto scrittorio per ricordarti qualche cosa, le cose te le devi ricordare e te le ricordi raccontandole. Donde tutto un insieme di stili. Allora, è vero che ogni strumento ha una sorta di contraccolpo sulla nostra potenza, sulle nostre capacità, cioè sulle nostre facoltà. Questo è bellissimo. Tuttavia, non è una differenza di grado quella che intercorre tra strumento tecnico e dimensione tecnologica dell'esistente. Questo credo, poi non so se...
Però alla fine, nel senso, mentre parlavi mi viene in mente quello Senso Unico, e mi viene in mente il commento d'Adorno a quel testo di Benjamin, comunque è proprio quello che dici te, cioè il dominio del rapporto con la tecnica. Se no, mi sembrerebbe che Benjamin delineasse, cioè in quel testo, per esempio, se siamo dominati dal rapporto della tecnica, invece dovremmo avere un dominio sul rapporto che abbiamo con la tecnica, e quindi questa discussione sulle finalità della produzione. Però per esempio anche l'esempio che ti facevi, no? Il computer di quel tipo, esistono tra di noi, ci stanno pure dei compagni tra di noi che invece dominano quel rapporto con la macchina. Cioè nel senso, se gli si rompe sono in grado di ripararla, se gli si rompe, cioè sono in grado di programmarla, sono in grado di fargli fare quello che loro vogliono che quella macchina faccia.
Allora questo è solo un po' dal discorso della, più, molto semplicissimo, molto semplicistico, che non esiste, cioè gratificazione non è neutra, cioè che non si può usare, perché secondo me questo discorso è un po', cioè contiene in sé un rischio e anche quello di utilizzo, di come erano bei tempi andati, no? Cioè, stava meglio quando non quando ci vedevamo davanti a Stogo e ci stavamo ad affrontare
sia sul modo storico, sia sull'antropologia. C'è un problema definitorio, una delle questioni che mi trovo interessanti di tecnologia, cioè interessanti nel senso pertinenti che spiegano le questioni di tecnologia, quindi la differenza tra tecnica e tecnologia, perché tra tecnica si può anche intendere qualsiasi protesi che l'uomo utilizza. Per tecnologia, tra l'altro il concetto di tecnologia ha una storia relativamente recente, è grosso modo metà dell'Ottocento, se non ricordo male. A questo proposito c'è un testo molto bello che avevano fatto i compagni della Calusca, proprio sulla critica della scienza e della tecnologia nei movimenti in Italia dagli anni 70 ad oggi. Lì si ripercorrono anche alcuni periodi proprio della storia tecnologica e si rintracciano anche proprio le varie origini delle parole. Ecco, tecnologia è un neologismo inglese, non esisteva prima la parola, relativamente recente, siamo a metà dell'Ottocento, forse addirittura dopo, e per tecnologia si intende l'applicazione delle scienze specializzate alla produzione industriale. È una definizione approssimativa, però abbastanza utile, perché sennò ci si perde la tecnica, già strofinare due pietre per accendere il fuoco è tecnica, e allora alla fine non si parla di niente e si parla di tutto. Quella è una definizione più precisa, però il discorso di Anders è sul fatto che a partire dal solco tra la prima e la seconda guerra mondiale e poi l'evento proprio paradigmatico per eccellenza è Hiroshima, si è entrati in un'epoca che non è più in relazione con le epoche precedenti, nel senso che nella storia dell'umanità c'è sempre stato uno scambio di base tra le tecniche precedenti e quelle che poi si davano man mano, no? Era possibile confrontarle, mettere assieme e avevi un termine di paragone. Ecco, questo con la tecnologia atomica non è più possibile, perché cambia la dimensione del tempo, perché la possibilità di distruggere la vita dell'uomo sulla Terra è una possibilità a portata di mano, quindi noi siamo già nel tempo della fine, non siamo più esseri dotati di linguaggio o esseri politici, esseri sociali secondo le definizioni classiche della metafisica, perché c'è stato proprio un cambiamento antropologico, noi siamo dei sopravvissuti, siamo dei morituri, non siamo ancora morti, ma questa apocalisse è sempre possibile, noi siamo i cavalieri dell'apocalisse, perché un tasto è un tasto e la fine del mondo potrebbe arrivare con la stessa incoscienza con cui si performa la mira. E quindi lui rimproverava a tutta una serie di pensatori della tecnica, non solo Heidegger ma Jaspers, lo stesso Jonas che pure era un suo amico, il fatto di non tener conto della bomba, che la bomba atomica cambia completamente la temporalità, il fatto di essere tutti potenzialmente raggiunti dalla morte in qualsiasi angolo del pianeta fa di noi, come dire, una specie antropologicamente inedita nella storia dell'umanità, e questa storia non finirà mai. Anche se noi abbattessimo il capitalismo, smantellassimo le centrali nucleari, comunque la possibilità di ritrovare gli elementi per ricostruirle è una cosa che non si cancellerà mai più nella storia. Per questo lui dice c'è il principio del nonostante. Nonostante il tempo della fine, nonostante la disperazione sia l'unica attitudine moralmente adeguata ai tempi,
se noi facciamo questo esercizio di fantasia morale, non possiamo non essere disperati. Nonostante questo, dobbiamo agire e trasformarci, con uno dei tanti paradossi, in conservatori ontologici, perché per trasformare il mondo bisogna pur sempre che ce ne sia uno. Ed è questo che ci rende, come è stato detto prima, tutti proletari, in un senso nuovo. Lui dice, perché siamo antiquati, parliamo di proletariato, perché se non controllare i mezzi di produzione e non controllare minimamente le finalità della produzione non fa di noi dei proletari, lui dice, allora io non so cosa voglia dire l'espressione proletario. Quindi, definizione tecnica tecnologia, per capirsi, per non fare confusione, e poi capire che c'è stato un salto dal solco della seconda guerra mondiale in poi, che è proprio il terreno ormai dell'irreversibile, che non c'è solo in Anders, lui ha fatto della bomba proprio l'emblema, però se uno legge Manford o Ellul, la mega macchina vuol dire la fusione tra apparato mediatico, economico, politico, militare. Cioè un insieme indistinto che si chiama sistema.
Prima ho parlato di consostanzialità tra tecnica e capitalismo.
Tecnologia e capitalismo, scusa. Vorrei proprio ripartire da quella cosa, non tanto per rilanciare discussione su la tecnologia come conseguenza del capitalismo o nel senso opposto, cioè perché sarebbe una discussione infinita che non andrebbe da nessuna parte, ma per andare magari un po' oltre il livello, diciamo, descrittivo delle cose, delle forme di potere, eccetera. Cioè, quando si è parlato prima di Foucault, di Anders, mi veniva questa cosa in mente, no? che mancava magari un elemento che andasse oltre la descrizione dell'era apocalittica in cui viviamo per darci degli strumenti su come uscirne, no? All'inizio dell'uomo antiquato Anders dice che il motto dell'era della tecnologia, appunto, potrebbe essere riassunto così: senza di noi, senza gli esseri umani, no? E mi sembra che ci sia un parallelo molto interessante fra l'evoluzione della tecnologia e l'evoluzione del capitalismo da questo punto di vista, no? Nel senso che l'esistenza degli esseri umani, il lavoro umano è sempre meno essenziale nella produzione, nella riproduzione dell'esistente, e viene sempre di più considerato come una cosa superflua, a un punto, cioè il punto a cui siamo arrivati adesso è che la maggioranza, la stramaggioranza dell'umanità è assolutamente inutile, superflua, in troppo per il capitalismo e per questo modo di produzione. Cioè, questo ne vediamo le conseguenze ogni giorno, in Europa magari di meno, ma stanno arrivando anche qua le conseguenze di questo eccesso di proletariato per il capitalismo. Cioè, a partire di quello mi veniva in mente che magari un elemento che mancava nella discussione, e che questo lo vorrei chiedere a chi ha studiato magari di più l'opera di Anders, se possiamo vedere in questa cosa non solo uno scenario apocalittico senza vie d'uscita, ma anche un punto di contraddizione, no? Da cui si potrebbe partire per vedere appunto un elemento di negatività, un elemento di resistenza nell'andamento delle cose, perché come è ben noto cioè come ce l'insegna, secondo me, in modo molto forte l'opera di Marx, questo sbarazzarsi del lavoro umano, questo aumento della produttività, crea una contraddizione dovuta al fatto che il lavoro umano è appunto l'unico vettore, l'unica fonte di valore, cioè questa contraddizione che c'è fra un aumento della produttività che ha sempre meno bisogno del lavoro umano e un sistema che si basa sullo sfruttamento del lavoro umano e che ha come unica fonte di valore questa cosa, crea una contraddizione da cui si può partire e da cui si può ritrovare, non so se il termine speranza è giusto, ma si può trovare appunto qualcosa per uscire dalla riproduzione sempre dello stesso. Quindi volevo chiedere a tutti voi che avete parlato se in Anders esiste solo una esiste anche questo punto di contraddizione, o se esiste qualche punto di contraddizione da cui partire, perché la concezione del tempo che lui sviluppa dopo l'esperienza di Hiroshima, mi sembra mancare un elemento, no? Nel senso che la concezione che ci dà di questo tempo della fine, no? come lo chiama, mi sembra integralmente apocalittica, che tra l'altro ormai è diventato il livello zero della coscienza degli uomini, no? Cioè il senso di vivere nell'apocalisse non è più per niente, o di vivere il tempo della catastrofe non è più una tesi sovversiva, cioè una tesi che è accettata da tutti e con cui conviviamo tutti i giorni, no? Magari si può opporre a questa concezione apocalittica del tempo, per cui in ogni secondo, ogni momento può essere il momento della distruzione del pianeta e della fine dell'umanità, c'è una concezione inversamente messianica del tempo, per cui ogni secondo, ogni momento può anche essere il punto di ingresso della rivoluzione, del punto d'arrivo del Messia, della redenzione, no? Per riprendere la terminologia beniaminiana. Quindi mi sembrava che fosse un elemento che mancasse alla discussione, allora volevo sapere se esisteva in Anders degli strumenti del genere da cui partire.
Prova a fare poi considerazioni sparse dei vari interventi che ho sentito. Innanzitutto, mentre parlavi, mi era venuto in mente un passaggio di un testo secondario di Guy Debord, che era Il pianeta malato, dove lui, Guy Debord, scrive, quindi contrapponendosi a questa visione apocalittica di Anders, appunto della fine del tempo, dice che appunto che Anders utilizza questa fine del tempo per anche spronare proprio i contemporanei l'azione e l'attività. Ecco, invece Debord sostiene che il capitalismo utilizza la minaccia dell'autodistruzione del capitalismo, della sua implosione, in modo contrapposto, cioè il capitalismo vuole mostrare le possibilità della sua fine e in questo modo incutere timore, perché avendo la possibilità di tenere soggiogati i cittadini tramite il loro comfort, tramite i privilegi delle macchine, delle comunità del mondo occidentale, ecco, mostrando la possibilità della sua fine, in questo modo riesce a guadagnare ancora maggiore obbedienza. Quindi il capitalismo non ha paura di mostrare la sua possibile fine, la sua possibile apocalissi, ha utilizza questo strumento come forma appunto di ulteriore indottrinamento. Questa cosa qua di Debord appunto mi sembrava un elemento interessante, che è nonostante molte analogie, il piacere del capitalismo di mostrarsi quasi apocalittico, ecco. Poi un'altra considerazione era sul fatto
appunto, che si parlava se per Andes vi era appunto bisognava tornare ai tempi antichi, l'età dell'oro, eccetera, eccetera, sul fatto di tecnologia, tecnica, e poi la concezione appunto di Heidegger, appunto, che è stata tirata fuori. Allora, innanzitutto, vabbè, banalmente, senza voler entrare nei dettagli, diciamo che la critica maggiore che Anders ha dato al suo maestro era quella sostanzialmente di essersi occupato semplicemente di quegli strumenti che appartengono al mondo piccolo borghese della società preindustriale, perché Anders, cioè Heidegger, nelle sue opere parla di strumenti del calzolaio, del martello, e quindi tratta gli strumenti come protesi, cioè appunto quegli strumenti che non sono ancora quelli che Anders invece differenzia dall'apparato tecnologico, cioè l'apparato tecnologico invece è fatto da vari strumenti che sono, grazie a un sistema della divisione del lavoro, grazie a un sistema in cui le macchine si espandono, in cui le macchine appunto hanno bisogno delle altre macchine. Le macchine sono indipendenti una dall'altra, non solo da altre macchine, appunto anche dal mondo di esperti che devono continuare ad occuparsi di queste macchine, e quindi è lì la differenza, cioè il nesso tra appunto, cioè, l'oggetto e l'apparato. Cioè Anders parla appunto di mega macchina e
di comunità popolare degli apparati.
Esatto. E ecco, e qui diciamo mi viene in mente ecco, un'altra considerazione importante dello Montiquato sulla tecnica, che Anders dice ecco, in seguito alle sue considerazioni sul buddismo, sulla distruzione, eccetera, che per lui è necessario arrivare a macchine, dice che il punto cruciale oggi, il punto centrale per una riflessione futura della tecnica, secondo lui, è di valutare quale sia il punto dialettico in cui è necessario esibire il nostro no, il nostro rifiuto nei confronti della tecnica, e laddove invece è possibile dare un sì. Cioè, il discrimine, appunto, è, come appunto mi sembrava che Massimo avesse tirato fuori con il suo discorso sul buddismo, il discorso è, il sì è dove la tecnica è possibile utilizzarla localmente, comunitariamente, con le decisioni collettive sulla finalità dei prodotti, e tutto il resto invece opporre un rifiuto radicale. Quindi c'è un punto dialettico che lui va ad individuare. Un'altra questione era quella della, appunto, era quella della considerazione circa la radio. Mi viene in mente un passaggio dell'Antiquato in cui appunto Anders sostiene che il nazismo non avrebbe mai potuto avere questa presa sulla società tedesca senza lo strumento della radio. E dice: perché la radio è stata così fondamentale, così determinante, così decisiva? Perché la radio, appunto, non era una protesi, non è uno strumento con cui banalmente l'uomo utilizza per un fine immediato, no. La radio produce un sentimento, dei sentimenti, come era il sentimento di odio nei confronti degli ebrei, il sentimento di attaccamento alla patria, il nazionalismo, quindi appunto gli oggetti che hanno delle massime, come dicevo prima, cioè hanno delle massime di comportamento, delle azioni, e soprattutto le macchine che creano delle affezioni, creano dei sentimenti, quindi modificano il rapporto che l'individuo ha con il proprio mondo, perché questi apparecchi intervengono e modificano questo rapporto. E quindi, ecco, la radio modifica radicalmente il concetto di servitù volontaria, appunto, degli uomini, che appunto arricchisce questo tema di servitù volontaria tramite l'affezione, la sentimentalità. E quindi diceva Anders, appunto, che la radio ha fatto sì che il proletariato tedesco non solamente fosse in una condizione di subalternità rispetto alla borghesia, ma fosse completamente allineato grazie a questo meccanismo di conformazione dei sentimenti e poi alla politica. Poi per quanto riguarda invece, continuando, per quanto riguarda il rapporto fra la tecnica e il nazismo, ecco, perché Anders insiste molto su questa continuità fra appunto i campi di concentramento, lo sterminio e la bomba di Hiroshima e Nagasaki, insiste fortissimamente. Ecco, su questa continuità, ad esempio, mi viene in mente da citare il caso di Eichmann, cioè il caso di questo nazista che fine degli anni 60 era stato catturato in Argentina e viene fatto il processo da Eichmann, ed era appunto considerato uno dei maggiori responsabili di coloro che avevano gestito i treni e i vagoni da portare ai campi di concentramento. Ecco, Eichmann appunto al processo, a cui tra l'altro parteciperà anche la moglie Anna Arendt, quindi le storie si intrecciano poi anche a distanza, e ecco, a questo processo Eichmann sostanzialmente si difende in questo modo, cioè dice: io non sono responsabile della soluzione finale, perché ho semplicemente agito come una parte all'interno di un grande apparato. Io eseguivo soltanto dei piccoli ordini che mi venivano calati dall'alto, e quindi io facevo parte di un progetto complessivo, in cui, e quindi per questo io non posso rispondere della mia personalità, della mia responsabilità morale. Ecco, è la stessa divisione del lavoro del capitalismo avanzato che fa sì che gli operai nella catena di montaggio non abbiano l'interesse di poter, oppure viene meno l'interesse di allargare la responsabilità su quella parte di catena di montaggio, su quella parte di apparecchio su cui stanno lavorando, e sforzare la loro immaginazione e arrivare al sistema complessivo di cui loro fanno parte, in cui sono appunto costretti. E quindi la divisione del lavoro, l'atomizzazione del lavoro, e quindi questa discrepanza poi con la responsabilità individuale è uno degli elementi che individua fra il nazismo appunto e la tecnica. Il nazismo in generale inteso poi come la radice del male, diciamo. E ecco, brevissimamente un'altra mia considerazione sparsa, con l'ultima, era circa appunto la considerazione che era stata fatta di Heidegger sulla la tecnica come fondo, la tecnica come Bestand, cioè ha fatto dell'idea appunto che Heidegger c'era questo esempio della miniera, sul fatto che appunto si poteva continuare a scavare la terra per prendere il carbone, e quindi questo era il rapporto fra la natura e la tecnica, c'è un rapporto in cui la natura è il fondo per poter costruire l'energia. Ecco, Anders fa una considerazione estremamente radicale, che non ha poi approfondito, ma è in passante, l'ho antiquato, che secondo me è molto lucida, soprattutto per quanto riguarda poi le strategie del cosiddetto capitalismo verde, perché Anders parla dell'energia solare e dice: attenzione, perché l'energia solare fa sì che l'energia che appunto l'energia non può essere, e la tecnica connessa non può essere considerata semplicemente come una fonte, come un fondo, ma piuttosto come una fonte. Cioè, dice, l'energia solare esiste all'infinito, cioè può essere, viene prodotta continuamente, istantaneamente, diciamo, no? Quindi dice, siccome noi abbiamo l'energia all'infinito, che non potrà mai finire perché non c'è un fondo limitato, ecco, e che quindi questa cosa porterà a una produzione all'infinito, perché appunto una delle caratteristiche dell'apparato tecnico odierno è appunto il fatto che se esistono le possibilità di produrre un oggetto, se c'è la possibilità di produrre continuamente, costantemente, ecco, questa è una delle caratteristiche, cioè non è possibile fermarsi, non è possibile limitarsi, e quindi questa critica all'energia solare mi sembrava abbastanza significativa.
Però magari aggiungo una cosa che può aggiungere alla discussione rispetto a questa cosa che dicevi adesso di Heidegger. Mi sembra l'esempio sta un po' più peculiare, sta nel messaggio, quello le domande intorno alla tecnica, in cui lui dice, fa proprio questo esempio, cioè un po' per portare avanti questa discussione, perché mi sembra che il problema della tecnica, cioè una cosa, secondo me in quel saggio si dicono due cose interessanti: uno, che il problema tecnico, il problema della tecnica è difficile
pensarlo solo da un punto di vista tecnico, è qualcosa di molto più complesso. E due, l'esempio che riportava era la differenza tra il mulino a vento e la centrale idroelettrica, cioè quando un mulino a vento tu praticamente utilizzi quell'energia, la utilizzi live in qualche modo, cioè se c'è vento produce energia, se non c'è vento non la produci direttamente, la utilizzi direttamente col vento che la produce. Mentre la centrale idroelettrica, cioè, aggiungeva questo elemento in più, che è quello dell'accumulazione, ovvero cioè, attraverso, cioè, noi riusciamo ad accumulare questa energia, la teniamo lì come fondo, il bestand, che poi lo utilizzeremo, e quello in qualche modo lo utilizzeremo quando ci serve in qualche modo. E questa cosa qua è interessante non tanto per appunto per la poi le varie disquisizioni filosofiche che stanno intorno soprattutto a questa roba un po' così heideggeriana, che è pure un po' pallosa a volte. Era interessante perché comunque metteva in gioco cioè il fatto che cioè questo rapporto qua che sia con la tecnica, a prescindere dall'utilizzo poi, quindi cioè non è tanto la discussione sull'utenzi e l'arnese, come la utilizziamo, se bene, se male, quando proprio metteva in mezzo cioè un certo modo di stare al mondo. Questa roba del bestand è interessante da questo punto di vista, mentre lui fa per esempio tutta una critica alle ideologie, tra cui c'è per esempio anche quella marxista, che dice comunque il rapporto che si è visto tra, cioè normalmente il rapporto che si instaura tra uomo e mondo è quello di soggetto e oggetto. Quindi in tedesco è anche più facile perché c'è questa cosa che appunto c'è il soggetto e il Gegenstand, che è quello che sta di fronte al soggetto, mentre il Bestand non è solo qualcosa che ti sta di fronte pronto per il tuo utilizzo, ma è qualcosa che resta. E quindi ci sono due principi in più, che sono quelli appunto dell'accumulazione, che è fondamentale, e dell'utilizzo, cioè e quindi questa dell'utilizzo, cioè non immediato, ma che resta lì, c'è sempre, è sempre a disposizione. Quindi questa cosa qui, a prescindere diciamo da poi la cosa peculiare particolare sulla tecnologia, poi come si diceva prima, mi sembra che comunque instaura un certo tipo di rapporto con il mondo, cioè comunque noi ci rapportiamo al mondo, quindi c'è, e lo abitiamo di conseguenza, rapportandoci adesso proprio in questo modo, come qualcosa di illimitato che è sempre lì disponibile, a disposizione, e questo è anche interessante poi rispetto a poi al rapporto che abbiamo instaurato con la merce, a come si è sviluppato poi tutto il, non lo so, le varie cose sui centri commerciali, su come tutto è là disponibile, tutto insieme, tutto allo stesso tempo per poter essere utilizzato. Quindi più che secondo me, cioè, eppure è rapportato magari al discorso più di Anders, più che diciamo trarne dei suggerimenti sul appunto, cioè particolari sulla tecnica, cioè sulla tecnologia, su che cosa sia in realtà la tecnologia, mi sembra che questo modo questo rapporto, cioè, la cosa centrale è proprio il rapporto che noi attraverso la tecnica intratteniamo con il mondo, cioè come siamo in grado di viverlo, di abitarlo, che è una cosa che nello stadio attuale del capitalismo è penetrata fino ai massimi livelli, e su questo, cioè, mi sembra che la cosa interessante e anche più attuale sia questa qua, cioè comunque nel senso che quando tu parlavi di Anders non l'ho sentito tanto, Heidegger purtroppo sì, cioè comunque quando parlavi di alcune cose mi risuonavano molte di queste, cioè mi sembrano cioè che c'erano molte assonanze rispetto a questa cosa qua. E una cosa che ho notato, che mi sembra che dicevi pure te o non mi ricordo chi, è che appunto c'è, cioè, questa voglia sua di utilizzare un linguaggio un po' meno filosofico, no? E che è interessante perché Heidegger è tutto il contrario, e quindi la critica a questa cosa è però ecco, su questo qua non lo so, cioè te che ne pensi, cioè se pure in Anders c'è questa tensione comunque a vedere la tecnica come qualcosa veramente di che crea un rapporto diretto, cioè che crea un modo di stare, cioè quasi un esistenziale.
C'è una piccola favola, un'introduzione, una seconda parte del quadro, quello sul mondo con le crisi fantasma, no?
In cui Anders riporta, non so se l'ha inventata lui o se è una...
Non ricordo.
Beh, insomma, questa fiaba racconta di un giovane principe, sì, a cui viene dato finalmente accesso al mondo esterno, al re, al luogo in cui è nato, gli danno prima una cosa, poi un'altra, infine un'altra ancora, che aspettavano il suo privilegio in quanto principe, non mi ricordo, i re sono nelle fiabe, anche i principi. alla fine gli danno, non ricordo più, una carrozza se non sbaglio, e gli tolgono definitivamente l'esperienza del mondo. Uno dei ragionamenti, secondo, cioè una delle cose più straordinarie che io trovo, io sono molto affezionato al mondo come matrice fantasma, trovo che sia uno dei più bei testi che descrivono la nostra esperienza dei cosiddetti mezzi di comunicazione di massa, che io non ritengo siano di massa, sono tutte mie, ritengo siano la migliore definizione dei mezzi di comunicazione di massa, l'ha data secondo me Simon Williams in un libro che si chiama Televisione, in cui il sottotitolo è forme culturali e tecnologia, non è un caso che ricorra la parola tecnologia. E dunque, proprio in questo rapporto tra l'esperienza e la tecnologia, questo mettere a fuoco il rapporto tra esperienza e tecnologia e la morte dell'esperienza attraverso la tecnologia, forse bisogna, si può soffermarsi un qualche momento in più, io credo. Dovremmo anche rileggere, mi veniva in mente, perché la sua esposizione del ludismo è stata davvero straordinaria. Io sono rimasto colpito dalla mia stupidità di non averci mai riflettuto abbastanza bene, e per quanto ricordo un'esperienza in un museo inglese, non ricordo quale, in cui c'è esposta la prima macchina a vapore, il primo dispositivo per generare energia attraverso il vapore, e la cosa, come dire, appariva ai contemporanei di questa roba come un inferno reale. Cioè, gestire una macchina a vapore che, adesso io ricordo questa roba gigantesca, come in questa mezza stanza fatta tutti i mattoni, a delle temperature elevate, con delle cose molto pericolose, oggetti di vapore, rotture di acqua calda, come dire, mai prima quelle comunità avevano esperito così tanta pericolosità nella gestione dell'utensile. Dunque l'utensile non è più un utensile, detto altrimenti, insomma. E adesso mi sono perso per questo ragionamento. Ma per dire che parlando della tecnologia e del rapporto tra tecnologia, individuo e comunità, occorre davvero, le parole di Anders sono davvero definitive, io credo. Forse andrebbe, io parlavo con lui prima, all'inizio, prima che cominciassimo, forse bisognerebbe ripubblicare il mondo come matrice fantasma come libro a sé, come dire il manuale per capire il tempo presente, dentro quell'esperienza particolare che sono i media, che sono le cosiddette tecnologie della comunicazione. Dove arrivavo? Oggi non abbiamo preso in considerazione appunto sul tema dell'esperienza, il dato esperienziale è fondamentale. La catena di montaggio che ha portato, si dice, no, sviluppo e quant'altro, in realtà è uno dei primi momenti in cui l'esperienza globale del corpo in azione del soggetto, con il rapporto tra soggetto e materia, viene completamente fatta saltare. Quando si parlava di parcellizzazione dei gesti umani negli anni 70, che altro era se non che per quel tempo di lavoro tu non hai nessuna esperienza? Hai un'esperienza di una vuota ripetizione, di un obbligo tale, è come l'esperienza della tortura.
La tortura è molto tollerata.
L'esperienza del vuoto del singolo gesto ripetuto all'infinito, altro è se non una tortura a cui siamo stati costretti a sottoporci? Quindi lì c'è un altro enigma, che io lo vedo come enigma, ma probabilmente qualcuno più intelligente di me ha trovato anche qualche spiegazione della morte dell'esperienza, della riduzione dell'esperienza dell'individuo. E dove si innescano probabilmente i motivi nostalgici che pervadono la cultura operaia, insomma, che c'è in qualche modo, in cui siamo un po' cresciuti, almeno quello della mia insomma, ceto culturale, se vogliamo metterlo, non so come chiamarlo. Anders è molto prezioso, questa roba. Le 100 pagine del libro sulla televisione sono, io credo, trascurate da tutti, mettono in imbarazzo tutti.
Sì, anche nel secondo volume dell'Uomo Antiquato ci sono 5-6 paginette che si intitolano Sulla realtà, simposio sui mass media. Quelle tesi sono del 1960. Benché pubblicata nell'80, sono di una precisione, di una radicalità abbastanza straordinaria. Comunque, quello che dice Anders in sostanza è questo, che la tecnologia non è un insieme di apparati, di strumenti, ma è un mondo. E un mondo non lo puoi utilizzare, ma lo abiti. E un altro elemento, secondo me, molto, molto importante, anche questo eccentrico, soprattutto per quanto riguarda il pensiero filosofico, è la critica radicale che fa del pluralismo democratico. Questo è un aspetto interessante. Che si articola su due piani. Il primo è questo: oggi l'ideologia si traveste da affermazione, quando in realtà è incorporata negli oggetti, quando si è fatta mondo. È un mondo che è falsificato a partire dalla tecnologia, non sono le affermazioni sul mondo che sono false. Quindi l'ideologia oggi è tale nella misura in cui si maschera da affermazione. Quindi il pluralismo democratico, perché è potremmo dire un dispositivo controrivoluzionario? Perché trasforma in opinione qualcosa che in realtà è la materialità della vita quotidiana. Ed è un po' simile al discorso che faceva il compagno prima, come si chiama quando parla della sovranità grottesca.
Massimo, capite.
Che Anders fa una critica del concetto di conformismo a cui contrappone quello di congruismo, cioè ormai siamo diventati congrui rispetto al mondo dell'ideologia materializzata, perché il conformismo presuppone un'adesione volontaria, spontanea, benché servile, no? E quindi c'è questo elemento proprio di critica radicale al pluralismo. Uno ha un'opinione, l'altro ha un'altra opinione, ma l'ideologia sta nel travestire da opinioni qualcosa che invece è una costrizione legata proprio alla materialità delle città, della vita, del lavoro, degli strumenti che pensiamo di utilizzare, eccetera. Questo mi sembra interessante. Poi nel saggio, insomma, noto e straordinario di Benjamin Sukraus, c'è questa frase che ho trovato, adesso leggendo gli appunti, che è abbastanza pertinente al discorso sulla sovranità grottesca. Benjamin dice: Krauss vive in un mondo in cui la peggiore infamia è ancora una gaffe. No, interessante. E sempre sul discorso anticipazioni, no? Krauss ha dato nella brevità di questa affermazione una definizione tra le più precise, penso, del nazismo. Lui lo definiva il nazismo la triplice alleanza di inchiostro, tecnica e morte. Al primo punto metteva inchiostro.
Inchiostro, tecnica e morte.
Quindi giornalisti, eccetera. No? E per quanto riguarda il rapporto tra nazismo, tecnologia, cosa dice Anders? Dice: per quanto ciò possa suonare spaventoso, quello che hanno fatto le SA non è stato altro che raccogliere il ritornello, e domani il mondo intero, dalle labbra d'acciaio delle macchine, per poi, stordite dal suo veleno, marciare a passi rimbombanti come pezzi di macchina verso la grande macchina dello Stato totale. Come se, come dire, la società del nazismo scaturisse dalla storia, che è la storia della società capitalista, della sua tecnologia, e non una parentesi, no? Le assonanze con Benjamin qua sono notevoli. E poi l'altro elemento di rifiuto delle categorie della storia della filosofia, non soltanto perché astruse rispetto all'uomo comune, ma perché superate dal mondo tecnologico. Lui dice: oggi ha ben poco senso riflettere su l'eidos platonico, eccetera, perché la nuova trascendenza è la produzione. La produzione capitalista, quindi la tecnologia avanzata, è trascendenza, quindi è platonismo tecnicizzato. Siamo tutti platonici, anche se pensiamo di essere materialisti, perché l'unico modo per essere materialisti sarebbe smantellare un apparato che non ci permette di controllare mezzi e finalità di quello che facciamo. E quindi dice, la discussione filosofica materialismo-platonismo è, come dire, non è adeguata ai tempi, perché il platonismo è incorporato nella nostra vita quotidiana, ci viene portato tutti i giorni a domicilio con la TV, la radio, eccetera, no? Anche questo è interessante, perché capita di sentire anche negli ambienti antitecnologici delle frasi abbastanza bizzarre, come se la società capitalista fosse materialistica, no? Questi concetti quasi da CL, no? Perché ci sono tante merci, il consumo, e quindi è materialistica. No, non è materialistica, è trascendente, noi non controlliamo niente, è una religione, è un nuovo cielo. Il materialismo della gioia è quello dei buddhisti, è la materialismo, cioè sapere cosa fai, controllare i tessuti, vedere se sono belli, se i colori non sono basati sulla schiavitù di qualcun altro. Quindi per essere materialisti c'è un mondo da demolire, se no siamo tutti platonici, altro che. Queste anche sono le provocazioni di Anders, no?
Un po' di considerazioni su un punto, piano piano ci stiamo arrivando. Quello che dicevi tu, quello che diceva Massimo, in riferimento a vedere la tecnologia in un modo un po' più ampio, non solo per quanto riguarda l'aspetto della macchina, dello strumento che utilizzo, ma riguardo anche a io che uso la macchina. In un certo senso, Foucault, per quanto riguarda la descrizione, lo studio, l'analisi della società disciplinare, ad un certo punto, se non sbaglio in un corso College of France, sicurezza territorio e popolazione, dice una cosa bella netta, chiamando la società disciplinare non utilizzando questi due termini, ma chiamandola come tecnologia disciplinare politica. La disciplina, questa è la cosa che dice, la disciplina è si attua per una ripartizione dello spazio, è una sua organizzazione. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la disposizione spaziale, sia di una fabbrica, sia di una scuola, sia di una prigione, sia di un asilo, impartisce il ritmo di vita. Non solo per quanto riguarda all'interno della struttura, ma anche fuori dalla struttura, per quanto riguarda il cosiddetto tempo libero. Cioè, nella tecnologia una fusione di mezzi cosiddetti di produzione, o meglio svuotamento della esistenza, e caratteristica, modo di vita. Quando usiamo il computer, il cellulare, abbiamo bisogno di un intervento da parte nostra. Perché se io guardo il computer dico, no, cioè, ok, è un computer, però se io non premi i tasti, se l'energia elettrica non passa, se degli uomini non lavorano per creare energia elettrica, il computer non fa un cazzo. E questo aspetto qua è molto importante, perché ci riferisce che a ogni, come nel buddismo, ad ogni creazione di nuove macchine corrisponde contemporaneamente una distruzione di un modo di vita precedente o del modo di vita che sta cambiando per ricreare un altro modo di vita. Cioè, quello che ci hanno sempre spacciato per epoca rivoluzionaria, quello che ci dicevano i cosiddetti liberalisti, si riferiva a questo spaccamento, a questo passaggio ulteriore. E secondo me, per certi aspetti, la TAV è un modo, si riferisce anche, non è solo riferito a un treno che spacca la valle in due facendo un disastro enorme, ma è opporsi anche a un determinato modo di vita del manager, il modo di vita di quello che vorrebbe essere un manager, di passare, di andare dall'Italia alla Francia in un'ora e mezza, perché vuole essere più veloce, non vuole perdere esperienza, ma di esperienza l'esperienza l'ha già persa, perché il tempo è, la velocità, il tempo lo domina. E quindi, non so, questa riflessione magari non come dire, si può applicare anche in altri campi, quindi so, anche il rifacimento di un quartiere restituisce, cioè impone un altro modo di vita attraverso non semplicemente la costruzione. Siamo un po' più, secondo me bisogna essere un po' più precisi in questa cosa qui. Non è che siamo costretti, quindi non dobbiamo riguardare solamente la parte negativa, ma anche la parte positiva, tra virgolette, cioè se si spaccia il rifacimento di un quartiere come qualcosa che restituisce sviluppo, che toglie il degrado da una determinata zona. Sì, ma mi distrugge anche quel poco che potevo vivere veramente, quella sorta di esistenza a cui io davo un senso e che, insomma, in un modo o nell'altro riuscivo a vivere per il significato che la parola vita possiede. Questo è un po' di considerazione.
Infatti, per quanto riguarda la riqualificazione dei quartieri, che è un buon esempio, c'è uno scrittore boliviano Gomez Davila, che è un reazionario però intelligente, che dice il progresso non distrugge mai così a fondo come quando costruisce, perché ti fa sparire i termini di paragone. Se fossero solo cumuli di macerie come quelli che vede l'angelo beniaminiano, ti accorgeresti, no, che è andata in rovina l'esperienza, la città, e invece al posto di un quartiere poi diventa un centro commerciale, un'area residenziale per manager, eccetera. Nel giro di una generazione l'esperienza precedente è completamente cancellata dalle memorie, quindi il modo più efficace per distruggere è costruire, non lasciare le rovine, no?
Comunque io credo che nell'accettazione della nuova fede c'è un ruolo molto negativo anche appunto il marxismo e il marxismo, cioè erano affascinati dal progresso tecnologico, dalle macchine, dai treni, dalla metropolitana, e questo ha avuto conseguenze disastrose.
Negri dice che il comunismo sono i soviet con internet. Una buona sintesi, direi.
Cosa facciamo? Guardiamo le figurine?
Ma allora sì, per dire due cose anche sulle illustrazioni della raccolta di favole. Diciamo che qui c'è una storia un po' controversa, nel senso che appunto Anders nel 68 ha chiesto a questo litografo, Andreas Goldweber, la collaborazione per poter illustrare questo libro. E i due si incontrano soprattutto per quanto riguarda il loro interesse comune circa la figura di Kafka, perché anche Weber aveva illustrato la Metamorfosi di Kafka e altri racconti, e soprattutto perché questo litografo Weber aveva realizzato alcune opere che il movimento antinucleare internazionale aveva utilizzato per alcune, come dire, azioni di comunicazione tramite le linee di cartolina, insomma. Ciononostante, ecco, partendo da questa figura, questa litografia. Questa litografia sintetizza il rapporto controverso tra i due, perché Andreas Paul Weber, che era considerato uno dei più importanti critici dell'industrialismo dell'industrialismo, anzi scusate.
Ecco, Weber all'epoca era noto appunto per delle famose litografie, tra cui una che è un po' più avanti, che si chiama L'angoscia regna di Angst der Geert, dove mostra la figura di una città in cui, eccola questa qui, un po' piccola però rende l'idea, ecco, la città dove, al cui centro, appunto quello è un Colosseo, vi è un insetto, un ragno, le cui zampe si trasformano in strade. E qui non si vede, ma le vie sono percorse da dei carri dove i prigionieri vengono trasportati nelle prigioni che si trovano fuori dalla città. Quindi una visione centralista della città, una visione appunto totalitaria, dominante, angosciante. E ecco, poi era anche noto per altre litografie come il Lucio Morente, appunto questa fotografia di un pesce agonizzante davanti agli scali chimici di una fabbrica. Ecco, ma vi è una controversia abbastanza interessante, nel senso che le tradizioni politiche dei due sono totalmente sono inavvicinabili, nel senso che Weber viene fuori da un gruppo che si chiama Gruppo Resistenza, Gruppo Widerstand, che era un gruppo su posizioni nazional-bolscheviche, cioè un gruppo reazionario, che era la corrente di sinistra del partito nazionalsocialista, che aveva appoggio con alcune organizzazioni sindacali, ma era estremamente reazionario, e tra il programma di questo movimento era l'unione tra la Germania nazionalsocialista con l'Unione Sovietica, con un mito del progresso, dell'operaismo, eccetera eccetera. Quindi è una cosa abbastanza controversa, tant'è che questo autore è anche stato considerato antisemita, perché appunto vi sono delle litografie imbarazzanti dell'epoca. Tant'è che una cosa che mi ha colpito molto è che sulle litografie proprio di illustrazione del libro di Anders c'è ancora il simbolo. Ecco sì, in fondo a sinistra si vede che c'è un simbolo con dei triangolini dentro un cerchio, che era il simbolo della rivista Resistenza, che poi lui, la rivista Resistenza, che appunto che era la rivista politica di questo movimento antisemita, e che poi lui ha utilizzato per firmare tutte le sue opere. Quindi insomma abbastanza controverso, ma ecco. Per quanto riguarda la litografia che vi dicevo prima, dell'uomo che si trova contro il muro, eccola qua, questa litografia è importante appunto perché è stata realizzata prima ancora della scoperta dei campi di concentramento, e ecco, e qui si vede un uomo che ha la faccia, appunto, come vedete, rivolta contro il muro, vestito di stracci, è un prigioniero politico, perché la litografia si chiama Il nemico pubblico, e quest'uomo sta aspettando da un momento all'altro che appunto giunga il colpo in testa, che lo uccida sul colpo per la sua appartenenza politica. E quindi ecco, questa litografia è una litografia molto, molto nota in Germania, è una delle più famose del litografo che Anders ha utilizzato per illustrare una favola che è ambientata in un campo di concentramento, e quindi appunto richiama l'esperienza di Weber, che anche lui dopo la notte dei lunghi coltelli, appunto facendo parte di questa corrente dissidente del partito, è stato appunto internato, rinchiuso, e ecco, per finire, questa litografia qui è una delle due che vanno a costituire la parte, ecco, costituire, questa è la sottocoperta. Quando si apre il libro, questa sottocoperta si unisce con la sovracoperta. qui troviamo i rappresentanti dell'alta società, la classe dirigente, cioè c'è quell'uomo con il cappello militare che rappresenta l'esercito, poi c'è la prima figura con la parrucca che è rappresentante della giustizia, e poi quello in mezzo, il rappresentante dello Stato. E ecco, questa è l'alta società, è la classe dirigente che si muove ad occhi chiusi, perché appunto è cieca di fronte alle proprie decisioni, alle decisioni politiche che hanno imposto appunto alla popolazione, al proletariato. E questa litografia si collega all'altra, che invece si trova sulla sovracoperta, quindi quando si aprono le due copertine si uniscono, perché sono collegate, perché questa figura è una figura di un giullare che è stato in guerra, perché appunto si nota, perché ha la gamba di legno e ha un occhio bendato, e questo giullare sta vendendo gli occhiali in mezzo alla strada, perché gli occhiali sono simbolo di una visione più chiara, più lungimirante della realtà, e tenta di mostrare questi occhiali appunto alla classe dirigente che ad occhi chiusi sta passando di fronte a lui. E niente, è significativo perché Anders è considerato un filosofo della disperazione, un filosofo appunto dei toni piuttosto cupi, e invece appunto, come già accennavo prima sul discorso sul gioco, ecco, le favole di Anders sono sempre anche piuttosto ironiche, e quindi ad esempio possiamo notare che questo giullare, benché abbia il corpo menomato dalle sofferenze della guerra, perché c'è stato mandato da quei politici che si trovano dall'altra parte, ha un sorriso, perché appunto, come ricordavi tu, Anders sosteneva il principio del nonostante, cioè nonostante noi siamo disperati, nonostante la nostra situazione del tempo della fine, dell'asservimento, sembra che non ci possa dare nessuno scampo, nessuna possibilità di libertà, quindi dice, ciò nonostante noi dobbiamo trarre questa forza dalla disperazione per trasformare in un sentimento che comunque è di gaiezza, appunto, che poi si ricollega anche appunto a Nietzsche. E ecco, e qui si spiega anche perché magari spiega certamente perché Anders ricorre alle favole, perché dice che e quindi all'arte in generale, dice che l'arte è comunque l'unico dei pochi ambiti in cui l'uomo si trova di fronte, l'uomo ritorna, diciamo, a un certo punto di vista artigiano, cioè l'uomo può costruire un'opera che lui ha ideato, che lui mette in atto con i propri strumenti, e quindi un mondo, quello dell'arte, quello del letterato, dello scrittore, che è al di fuori del mondo della divisione del lavoro, e quindi è un mondo in un certo senso confortante, che poi naturalmente per lui è un mondo dell'arte come forma politica, quindi politicizzazione dell'arte, naturalmente non come consolazione o pura espressione. E quest'ultima litografia invece è molto, secondo me, è molto più interessante, è la litografia che illustra una favola dove appunto si narra di questi vitelli che sono quelli lì in primo piano, che portano trionfanti all'interno di un mattatoio il proprio assassino, che è un macellaio con un bel coltello ben visibile attaccato alla cintola, e questi vitelli sono festanti, portano in trionfo il loro futuro assassino, e quindi qui rappresenta appunto la cecità della servitù volontaria, la mancanza, l'incapacità di immaginare le conseguenze delle proprie scelte. E in particolar modo qui, siccome la favola qui associata alla litografia risale al periodo poco dopo il nazismo, è l'allegoria appunto del popolo tedesco che ha eletto democraticamente con giubilo appunto il proprio assassino. Ecco, quest'altra litografia invece è importante perché si ricollega all'incipit all'esergo dell'uomo antiquato, dove c'è la riproposizione, la parafrasi di una frase di Marx su Feuerbach, dove Anders dice appunto Marx si lamentava del fatto che i filosofi avevano solo interpretato il mondo e che adesso si interpretava di cambiare il mondo. Anders invece risponde a Marx provocatoriamente dicendo cambiare il mondo non basta, perché il mondo cambia sempre e comunque anche senza di noi, senza la nostra collaborazione, anche se noi rimaniamo passivi, e quindi noi per cambiare il mondo, per cambiarlo adeguatamente, dobbiamo innanzitutto, prima di tutto, interpretare il mondo. E quindi che cosa significa questa filosofia? Perché si ricollega a questo esergo, a questa citazione di Anders? Perché qui notiamo un pittore. Questo pittore sta andando alla montagna e ha in mano un bel cavalletto e tanti fogli. Nella favola questo pittore raggiunge la cima della montagna e tenta di immortalare la visione, la bella veduta che lui ha sul suo villaggio che si trova lì sotto, sotto la montagna, e fa un primo schizzo e dopo pochi minuti tenta di confrontare il suo schizzo con la realtà e dice che nel frattempo la realtà si era modificata perché le nuvole erano diverse, il colore della luce era differente. Quindi il secondo schizzo confronta con la realtà e questo pittore fallisce perché il cambiamento è continuo e l'interpretazione è difficile, ma ciò nonostante questa complessità, appunto, Anders ha tentato in varie forme nella sua vita, con la pubblicistica, con la diaristica, con la favolistica, con la saggistica filosofica, di unire prassi e teoria in modo instancabile e quasi disperante. E quindi questo è tutto.
Bene. Grazie del pomeriggio. Interessante.
Sì, in effetti sì.
È un argomento che interessa.
Eh sì.
Tre ore di
trasmettessero un po' la percezione di una comunità storica, la vita millenaria, di sacerdotessa, di una bianca,
Questo è bello.
La roba che sembra che magari questa pratica non so può essere gestibile, non la cosa,
si parla di carisma,
sì, no,
fatto quello lì di attraverso quello che sono due strani tra discorsi sulla sciopero, bomba, lingeria, non c'è la crisi, e mette proprio assieme questa critica del cervello prometeico della trovata nucleare, la bomba di Blair, questa discrepanza con l'attività produttiva sull'andata normale, se noi non critichiamo non solo le dimensioni ma anche i prodotti, non abbiamo un strumento di politica a marcia in quel senso, e questo propone una specie di sciopero umano.
Non è che 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 non è Fermati. Registratori. Sì, sto registrando.